Le persone cambiano? Come fanno a cambiare le persone? Di solito le persone cambiano quando nel corso della loro vita incontrano degli ostacoli, oppure subiscono delle esperienze che li portano al cambiamento. Le persone potrebbero cambiare il loro carattere. Ad esempio, una persona che si fida di tutti, se viene scottata, potrebbe non fidarsi più di nessuno. Le persone potrebbero cambiare le proprie abitudini. Una persona che fuma potrebbe decidere di smettere di fumare. Una persona che pratica lo sport nel corso della vita potrebbe cambiare tanti tipi di sport. Le persone potrebbero cambiare il proprio aspetto esteriore. Potrebbero andare dall'estetista, dal chirurgo, vado a rifarmi la bocca, il naso. Ma il cuore delle persone può cambiare? Come può cambiare il cuore delle persone? Da chi può essere cambiato il cuore delle persone? Oggi vedremo che il cuore delle persone può essere cambiato e vedremo che chi cambia il cuore delle persone è Cristo. E Dio. Vedremo che il Signore trasforma delle persone, dei pescatori di pesci, li trasforma in pescatori di uomini. Se possiamo andare in Luca, capitolo 5, e leggeremo dal versetto 1 al versetto 11. Luca, capitolo 5, dall'1 all'11. Che dice: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fece segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutti e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore, perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Nella mia Bibbia ci sono due titoli per questo paragrafo. Gesù chiama i primi discepoli e la pesca miracolosa. È un brano che è molto conosciuto, io credo che tutti noi l'abbiamo letto almeno una volta. Ed oggi vedremo che Gesù chiama i primi discepoli e che non è una chiamata alla salvezza, ma è una chiamata al servizio, è una chiamata per seguire Gesù a tempo pieno, è una chiamata all'evangelizzazione. Il nostro brano inizia con: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio. La prima domanda che mi sono posta è: come fa Gesù a chiamare i primi discepoli e c'è già una folla intorno a lui? Poi ancora, nella prima parte del versetto 3, c'è scritto: montato su una di quelle barche che era di Simone. Allora mi sono posto un'altra domanda: Gesù conosceva già Simone o era la prima volta che lo vedeva? Vediamo cosa ci dicono gli altri Vangeli. Se possiamo andare in Matteo, capitolo 4, e leggeremo dal 18 al 22. Che dice: mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciato subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Vediamo quali differenze ci sono tra questo Vangelo e quello di Luca. Matteo ci dice che Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, che gettavano la rete in mare, mentre Luca ci dice che erano smontati dalla barca e lavavano le reti. E anche il resto della storia è un po' diverso, perché in Luca c'è il miracolo della pesca e l'altra barca accorre ad aiutarli, in Matteo non c'è nessun miracolo. Quindi le storie sembrano diverse, ma in entrambi ci viene detto che Gesù voleva farli diventare pescatori di uomini. Matteo ci dice che Gesù gli disse: venite dietro a me. Matteo ci dice che Pietro e suo fratello lasciarono subito tutto. Poi vide Giacomo e Giovanni, ancora dice, li chiamò. E Luca invece Gesù non chiama e non chiede di seguirlo, ma dice a Pietro: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Il Vangelo di Marco è identico a quello di Matteo, se poi volete andarvelo a vedere, Marco 1 dal 16 al 20. Invece Giovanni ci racconta qualcos'altro dei primi discepoli. Se possiamo andare in Giovanni, capitolo 1, dal 35 al 37. E dice: il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Poi ancora vediamo velocemente i versetti 40 e 42. Dal 40 al 42, Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Giovanni ci chiarisce un po' il quadro della situazione. Andrea, fratello di Simone, era un discepolo di Giovanni Battista. E come abbiamo visto, Giovanni vede passare Gesù e gli dice che lui era il Cristo. Giovanni invita i due discepoli, tra cui Andrea, a seguire Cristo. Questi seguono Gesù senza che Gesù in questo passo gli avesse chiesto di seguirlo. E Giovanni ci dice al versetto 41 che Andrea trova suo fratello Simone e lo porta da Gesù. E come abbiamo visto, Gesù gli cambia il nome da Cefa, cioè lo cambia il nome in Cefa, che vuol dire Pietro. Per cui, per rispondere alla seconda domanda, se Gesù conoscesse già Pietro, la risposta è sì. Prima di rispondere all'altra domanda che ci siamo posta, vedendo un po' questi tre Vangeli, questi quattro Vangeli, potrebbe nascere qualche dubbio: come fanno a stare insieme tutti questi passi, se apparentemente dicono cose diverse? E ci sono diversi due pareri tra i commentatori. Entrambi sostengono che Gesù chiama più volte i discepoli. La prima chiamata è quella descritta in Giovanni, per entrambi. Loro sentono Gesù ed accorrono a lui, riconoscendolo già come Messia. Andrea dice a Pietro: abbiamo trovato il Messia. Poi i due fratelli tornano dopo un po' a riprendere il loro lavoro di pescatori e seguono Gesù in maniera occasionale. Partecipano alle nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù in Galilea, e sono testimoni occasionali di altri miracoli. Poi tornano a fare i pescatori. Ed alcuni dicono che il racconto di Matteo, Marco e Luca siano lo stesso racconto, con la sola differenza che Luca descrive meglio i particolari. Mentre altri sostengono, e io credo a questa versione, che in Luca Gesù chiami per la terza volta i suoi primi discepoli, perché dopo la loro seconda chiamata in Matteo e Marco, questi ancora tornano a fare i pescatori. Tornando al nostro brano in Luca, Gesù non solo conosceva i suoi discepoli, ma era già molto popolare. Il versetto 4:44 di Luca ci dice: «E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea». Se andiamo ancora più indietro, 4:14 e 15, dice: «Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti». Luca si concentra a parlare del Cristo dal capitolo 4. Dopo il miracolo di Cana, Gesù fece tanti altri miracoli a Capernaum in Galilea. Luca descrive i fatti non in maniera cronologica, ma più tematica, e inserisce la predicazione, l'inizio del ministero del Cristo, la popolarità di Gesù in Galilea, tramite la lettura nella sinagoga di Nazaret di Isaia, in cui Gesù si presenta come Messia. Gesù dice: «Oggi si è adempiuta questa profezia». Per cui, per rispondere alla prima domanda, come fa Gesù a chiamare i primi discepoli e c'è già una folla intorno a lui, possiamo concludere che il primo periodo di Gesù nel suo ministero è un periodo in solitudine. Gesù, quando chiama Pietro e altri al servizio, è già molto popolare. E quindi oggi volevo vedere, tornando al nostro brano in Luca che abbiamo letto prima, vediamo che questa chiamata di Gesù è una chiamata specifica. È una chiamata che riceve ogni credente. Quindi oggi il messaggio è per i credenti, non è per i non credenti. Loro ricevettero una chiamata a seguirlo a tempo pieno, ma ogni credente, oltre alla chiamata alla salvezza, riceve la chiamata al servizio. A tutti i credenti viene dato almeno un dono spirituale. E se non vieni trasformato, non puoi svolgere il tuo servizio. Gesù trasforma il cuore del credente, e la trasformazione è continua. I discepoli furono continuamente trasformati fino alla loro morte. La trasformazione del cuore per la salvezza è immediata, ma la trasformazione al servizio di Cristo, che potremmo chiamare la crescita spirituale del credente, non è immediata, ma è continua. Per cui oggi vedremo in che modo puoi crescere in Cristo. Il titolo di questo sermone è «Fatti trasformare da Cristo». E vedremo che la chiamata efficace presenta quattro aspetti. Cristo ti chiama, ti ha scelto per il suo regno, ubbidisci alla parola di Cristo, riconosci la Deità di Cristo, lascia ogni cosa per Cristo. Il primo aspetto della chiamata è un'azione che fa Cristo. Ma per crescere spiritualmente le altre azioni dobbiamo farle noi. Anche se in maniera soprannaturale Cristo ancora ci aiuta a far fare queste azioni, ma noi abbiamo una grande responsabilità. Vediamo il primo aspetto di questa chiamata. Cristo ti ha scelto per il tuo regno. Il brano inizia dicendo: «Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla». Gesù era in piedi, la folla lo stringeva. Gesù si trova nel lago, vicino al lago di Gennesaret, che viene chiamato anche lago di Tiberiade oppure Mar di Galilea. E questo mare ha la caratteristica di avere acqua dolce, La sua grandezza è un piccolo lago, è 13 km di larghezza e 21 di lunghezza. È situato 200 metri sotto il livello del Mar Mediterraneo ed è interessante che la popolarità di Gesù fa in modo che tanta gente si stringesse attorno a lui per udire la parola di Dio. Tutti questi miracoli che Gesù stava facendo avevano di sicuro incuriositi tanti andare a vedere cosa stesse dicendo questo predicatore. E Gesù non riesce probabilmente neanche a parlare perché dice si stringeva attorno a lui. Vede due barche. Sembra non farci caso che erano di Simone e dei suoi soci. E come abbiamo visto, questi cosa stavano facendo? Stavano pulendo le reti. È importante vedere che anche se conoscevano Gesù e lo avessero seguito in alcune circostanze, quella mattina continuano a lavorare nonostante quella folla fosse intorno a Gesù, loro continuano a lavorare. Probabilmente erano delusi da quella notte di pesca. Versetto 5 ci dice: tutta la notte siamo stati a pescare, ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Gesù, come abbiamo visto in Matteo, aveva già chiesto a Simone e agli altri che lo seguissero. E loro lasciarono ogni cosa inizialmente, ma dopo un po' ritornano a fare i pescatori. Dio li aveva chiamati e loro tornano a pescare. A quel punto Gesù interrompe il loro lavoro. Ed il brano inizia a mostrarci il vero motivo per cui Gesù era lì quella mattina. Gesù non era un caso che era lì, nel piano di Dio quella mattina c'era cercare Pietro e i suoi soci. Quella mattina Gesù doveva fare un miracolo, quella mattina doveva fare più di un miracolo, doveva dare una lezione a Pietro e agli altri, doveva dimostrargli che colui che gli stava chiamando era Dio in persona. Ed il miracolo non sarebbe stato la pesca miracolosa. Il vero miracolo era che Gesù doveva parlare ai loro cuori. Doveva rompere la durezza di questi cuori. E per parlare ai loro cuori doveva entrare nel loro mondo. E la pesca era il loro mondo. La pesca era il centro delle loro vite. Gesù stava operando direttamente in loro e loro non capivano. A loro insaputa Gesù in maniera soprannaturale li sta chiamando. Aveva bisogno di umiliarli anche nelle cose a cui tenevano di più, la pesca. Vediamo che Gesù sale sulla barca di Simone, dice il versetto, lo pregò. Gesù non chiese il permesso a Simone di salire sulla barca. Gesù salì sulla barca perché già conosceva Pietro. E Gesù gli chiede: per favore, sposta un po' questa barca che devo predicare questa mattina. Notiamo che non fu Pietro a cercare Gesù o a chiedergli: hai bisogno della mia barca per predicare? Dove era Simone quando Gesù sale sulla barca? E arriva, il versetto dice che erano smontati e lavavano le reti. Era fuori dalla barca. Gesù salì sulla barca di Pietro. Pietro era concentrato ancora alle cose di questo mondo, era tornato a pescare, dopo che Gesù gli aveva detto seguimi. Gesù non demorde, conosce l'uomo e sa che anche se l'uomo con tutta la buona volontà lascia ogni cosa, alla fine il suo cuore lo porterà sempre a cercare quello che faceva prima, le cose di questo mondo. Se il cuore dell'uomo non viene trasformato, noi possiamo impegnarci in tante belle, che ne so, belle, possiamo esprimere tante belle volontà nella nostra vita, ma se il nostro cuore non è trasformato è solo una cosa momentanea ed emozionale. C'è bisogno che lui continui a cercare gli uomini. Gesù continua a cercare Pietro, come ha detto Milton in preghiera oggi, con tanta pazienza. Allo stesso modo fa con noi. Gesù continua a cercarci. Nel Vangelo della prosperità, il Vangelo materiale, questo brano viene strumentalizzato, come se fosse stato Pietro a scegliere Gesù. Il Vangelo della prosperità è concentrato sul benessere dell'uomo. Tanti dicono, vedi, metti a disposizione le tue cose e Dio ti darà la ricompensa. Pietro ha messo a disposizione la sua barca e Dio che gli ha dato? Gli ha dato tanti pesci. Ho sentito un predicatore una volta parlare delle offerte che diceva, quando mettete l'offerta sento rumore di moneta. Più metti, più avrai. Dovete mettere banconote di carta. Eppure Gesù, se ci ricordiamo l'offerta della vedova, aveva messo solo 2 soldi e ha detto che la sua offerta era la più grande di tutte, perché era tutto ciò che aveva. No, non fu Pietro a far salire Cristo sulla barca, né gli altri a farlo salire. Fu Gesù che salì sulla barca. Fu Cristo che scelse Pietro e gli altri per il suo regno. Giovanni 15:16 dice Gesù, parlando proprio a loro, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituito perché portiate e andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga. Quale gloria avrebbe ricevuto Dio se Simone avesse avuto tanti pesci, se avesse avuto più soldi, se fosse diventato più importante? Gesù trova gloria in un cuore trasformato, un cuore che non guarda più alle cose materiali, ma guarda alle cose eterne, un cuore che riconosce la stupenda grazia del Signore, un cuore che accetta che Gesù salga nella barca della propria vita. Dio, il Creatore del cielo e della terra, l'Eterno Dio, si presenta all'uomo, cerca l'uomo, e non il contrario. Il cuore dell'uomo è troppo concentrato su se stesso e su tutto ciò che gira intorno a lui. Non cerca Dio. Gesù sceglie degli uomini, li chiama a salvezza e li chiama a portare frutto. Gesù usa degli esseri imperfetti come noi per essere servito per le cose del cielo. Quella mattina non era una coincidenza che Gesù fosse lì. Gesù era lì anche per la folla, ma era lì soprattutto per Pietro e gli altri. Infatti, andando avanti con il brano, dice, come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Il versetto dice, come ebbe terminato di parlare. In un primo momento sembrerebbe che fosse Gesù fosse lì per la folla e la folla fosse interessata a Gesù. In realtà la folla era attratta dalla curiosità e dai miracoli di Gesù, voleva essere solo guarita fisicamente. Stavano cercando, se possiamo dirlo, il genio della lampada. Volevano che Gesù risolvesse tutti i problemi della propria vita. E Gesù termina di parlare alla folla. È come se stesse dicendo, adesso basta, ho terminato con voi. Avete mai evangelizzato qualcuno? Cosa succede quando stai evangelizzando qualcuno che non è interessato? Guarda l'orologio, ti fa qualche domanda per cambiare discorso. Allo stesso modo Gesù termina di parlare alla folla, non ha più niente da dirgli perché la folla non era interessata a quello che Gesù gli stava dicendo. Erano delle perle buttate ai porci. Adesso Gesù entra nel cuore del brano e scopre le carte in tavola. Il motivo per cui era lì era Simone e per gli altri. Gesù va al nodo della questione e qui inizia un discorso fra Pietro e Gesù. Il personaggio principale, la chiamata è per tutti e quattro, ma il personaggio che ci presenta questo brano principale, oltre Gesù, è Pietro. Nel brano viene ripetuto tante volte il nome di Simone e parleremo alla fine di questo messaggio di Simone. Restiamo sull'argomento. Pietro e gli altri erano stati scelti da Cristo per servirlo per le cose del suo regno. Ma Simone e gli altri non avevano ancora capito, non avevano capito appieno, non avevano capito colui che li stava chiamando. Cristo lavorava in loro a loro insaputa, allo stesso modo lavora con noi. Se sei un credente, sei stato scelto per servire Cristo. Sei consapevole di quest'alta chiamata? Come detto, Pietro e gli altri non potevano capire. Per cui vediamo il secondo aspetto di questa chiamata. Ubbidisci alla parola di Cristo. Gesù dà due ordini secchi. Ci sono due imperativi. Pietro, prendi il largo e gettate le reti. La reazione di Pietro adesso cambia. Mentre prima fa salire Gesù sulla barca e si sposta, adesso subito dice: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Adesso le cose cambiano. Va bene, Maestro, so che sei maestro, prima ho spostato la barca e ti ho fatto predicare. Ma adesso non esageriamo. Io sono pescatore professionista e tu, oltre a fare il maestro, sei un falegname. Cosa stai dicendo? Noi siamo pescatori professionisti, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso nulla e tu vuoi farci andare a pescare di giorno. Quello che tu mi chiedi è impossibile, è una fatica inutile. Perché Pietro obietta in questo modo? Per comprendere la reazione di Pietro dobbiamo comprendere come avveniva la pesca in quel momento. A quei tempi ci si serviva per pescare principalmente con tre tecniche. La prima prevedeva l'utilizzo di amo e lenza, la seconda consisteva nel gettare le reti nell'acqua bassa dalla riva, la terza venivano usate grosse reti di corda intrecciata ed erano fissate fra due o più barche. Il passo non ci dice quali tipo di rete stessero usando, ma si può capire vedendo che inizialmente vanno solo con la barca di Pietro a pescare che usassero la seconda tecnica, cioè la tecnica delle acque basse. Ma Gesù gli ha detto: prendi il largo. Gesù aveva sfidato ancora di più Pietro. Con quel tipo di rete avrebbero pescato ben poco al largo. Il mare di Galilea è un mare relativamente profondo e questa rete aveva un diametro di 2,5 metri e proprio come detto si buttava in acque basse. I pesci di giorno andavano in fondo al mare e di notte salivano in superficie. Per cui la pesca veniva fatta di notte o di mattina presto, perché i pesci salivano in superficie. Quale lezione doveva ricevere Pietro quel giorno? Quale cosa impossibile gli aveva chiesto il Signore? Ma nello stesso tempo Pietro si dimostra umile e sottomesso. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. Maestro, so che mi hai chiesto una cosa impossibile, ti ho detto anche quello che penso, ma comunque faccio secondo la tua parola. Quante volte ubbidire alla parola di Dio è impossibile alla mente umana? Quante volte Dio ci chiede delle cose impossibili ai nostri occhi? Quante volte anche noi obiettiamo a quello che ci chiede il Signore? Secondo i nostri ragionamenti, la nostra intelligenza, la nostra presunzione, la nostra disubbidienza, ci opponiamo alla parola di Dio. Pietro non obietta, dice: non secondo la mia esperienza, non secondo la mia intelligenza, non secondo la mia arroganza, secondo la tua parola getterò le reti. E cosa succede? Succede il miracolo. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. I pesci erano talmente tanti che le reti si rompevano. In che modo questi pesci sono andati nella rete? Fu Gesù che ordinò i pesci di entrare nella rete. Quella mattina Dio si servì dei pesci per parlare al cuore di questi pescatori. Gesù comanda i pesci perché Lui ha il potere sul mondo marino. Lui ha il potere su tutto il creato. E non ci viene detto in che modo comanda i pesci, ma di sicuro Gesù aveva attirato tutti i pesci in superficie nonostante fosse giorno. I pesci non potevano opporsi alla voce divina. Quanti pesci avranno pescato? Il brano dice: allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Pietro chiama anche l'altra barca, perché non sapevano dove mettere i pesci. Immaginiamo la scena, siamo sulla riva e guardiamo queste due barche piene di pesce. Il versetto ci dice quasi affondavano, erano talmente piene di pesce che una cosa del genere non era stata mai vista. I pescatori non avevano mai visto una cosa del genere. Gesù fece questo miracolo, ma per fare questo miracolo ci fu una cosa importante. Pietro doveva fare la sua parte. Pietro doveva ubbidire alla parola di Dio. E se Pietro non avesse ubbidito alla parola di Dio, questo miracolo Gesù non poteva farlo. Quante volte ci lamentiamo che non cresciamo spiritualmente? Quante volte ci lamentiamo che i nostri giorni sono sempre uguali? Facciamo delle belle preghiere, ma di mettere in pratica la parola di Dio, tanto non ci riesco. Non possiamo vedere dei miracoli nelle nostre vite se non ubbidiamo alla parola di Dio. Non possiamo vedere le nostre vite trasformate se non ubbidiamo alla voce di Gesù. Se non mettiamo in pratica quello che Dio ci chiede, abbiamo una considerazione di Gesù molto piccola, molto ridotta. Anche Pietro aveva la stessa considerazione di Gesù fino a questo momento. Pietro aveva creduto in Gesù, ma non aveva ancora capito chi Gesù era veramente. E questo ci porta a considerare il terzo aspetto di questa chiamata. Riconosci la Deità di Cristo. Qual è la reazione di Pietro a questo evidente miracolo? Pietro non ha dubbi, non è un caso. Nella mia esperienza di pescatore, una cosa del genere è impossibile. A questo punto Pietro gli riconosce chi gli stava parlando, resta terrorizzato. Cosa fa Pietro? Boom! Sbatte con la faccia a terra. Allontanati da me, sono un peccatore. Sono finito. Ho visto la santità di Dio. La stessa reazione che ebbe Isaia quando nella visione vide la santità di Dio. Disse: guai a me, sono finito. Davanti alla presenza di Dio, Pietro viene schiacciato dal peso del suo peccato. Pietro si inginocchia a di fronte a Dio. Il versetto dice: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Non lo chiama più maestro, lo chiama Signore, che vuol dire padrone. Pietro viene terrorizzato dal suo peccato. Adesso Pietro non ha più un predicatore davanti, un falegname. Pietro davanti a sé, Dio in persona, il padrone della vita. Pietro ha paura della presenza del Dio Santo che ha davanti e anche gli altri sono terrorizzati. Infatti leggiamo: perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui. Non solo Pietro, ma tutti capirono che il miracolo era così evidente che solo Dio poteva fare una cosa del genere. Avevano davanti Gesù e avevano compreso che Gesù era Dio. Guardate che differenza fra Pietro e gli altri della folla. Pietro si getta con la faccia a terra e resta terrorizzato da colui che aveva fatto il miracolo. da Gesù, da Dio. La folla aveva visto tanti miracoli, ma non conoscevano la deità di Cristo. La folla era idolatra. La folla amava il proprio ventre, il proprio Dio. Amava vivere per se stessa, per i piaceri di questo mondo. Come succede ancora oggi. Tutti vivono per il proprio benessere in questo mondo. Il mondo è concentrato sempre su se stesso. E non riconosce Dio né riconosce la deità di Cristo. Signore, dammi questa cosa, dammi, dammi, dammi. Pietro non dice dammi, dice allontanati, sono un peccatore. La folla non ha la stessa reazione. Leggo io, ascoltiamo le parole di Gesù qualche mese dopo. Matteo 11, lo leggo io, non andate a vederlo, dal 20 al 24, dice: allora egli prese a rimproverare le città nella quale era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazzini, a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, in questo momento Gesù era a Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute da te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. E per noi oggi, chi è il tuo Cristo? È il genio della lampada? È colui che ci risolve tutti i nostri problemi? Economici, fisici, nel lavoro, nella carriera, sta a nostra disposizione 24 ore su 24? Oppure per noi Cristo è Dio, che ci ha chiamato a servizio? Il nostro Signore, come dice Pietro, il nostro padrone, e ci mettiamo anche noi con la faccia a terra, ci inginocchiamo a Lui. Pietro è terrorizzato. E cosa gli risponde Gesù? Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Gesù dice non temere, Dio gli dice non avere paura. Gesù viene riconosciuto come l'Altissimo. Gesù ha rotto e umiliato il cuore di Pietro. Pietro cosa riceve? Al posto dell'inferno, al posto del fuoco consumante, riceve, che meritava, riceve la chiamata a diventare discepolo e apostolo, evangelizzatore a tempo pieno. E sappiamo che avvenne veramente questa cosa qui, perché dopo l'ascensione di Gesù, Pietro, in maniera miracolosa anche lì, stesso miracolo, anziché dei pesci, delle persone, 3.000 persone si convertono a un suo discorso. Oggi quante persone si convertono ai nostri discorsi? Ci vogliono anni, ci possono volere anche un secondo, però 3.000 persone in un giorno è un miracolo ancora grande. Nella mia vita di credente ho sperimentato più volte l'intervento di Dio sulle cose impossibili ai miei occhi. Non voglio ricordarle tutte, ma una la voglio raccontare, mi è rimasta molto impressa. Era il periodo in cui mia moglie non era credente e le liti a causa della mia fede in casa erano all'ordine del giorno. E quella sera la litigata con mia moglie aveva preso una brutta via, una brutta piega. Aveva una litigata durata delle ore, non voglio raccontare i particolari, ma sono uscito di casa e per me il mio matrimonio era finito. Mia moglie mi aveva dato l'ultimatum. Uscì di casa alle 20:30 e andai da Milton e Teresa. Ero arrabbiatissimo con Dio. Non riuscivo a vedere come il Signore stava lavorando nella mia vita. come voleva che mi fidassi di lui. Dicevo, cosa pretende da me? Non so se loro se lo ricordano, ma quella sera parlai male di Dio. Disse che Dio non vedeva quello che mi stava accadendo, che lui non era interessato a me, alle mie cose, e lui non aveva controllo di nulla. Teresa e Milton iniziarono a pregare per me. Io ero talmente arrabbiato che non volevo pregare assolutamente, e le prime 2 ore non pregai. Dopo un paio di ore mi ero tranquillizzato. Avevo pregato chiedendo a Dio di aiutarmi e che io potessi vedere la sua presenza nella mia vita, aiutarmi a continuare a credere. Avevo pregato per il mio rientro a casa e perché il Signore mi desse forza. Avevo pregato così, però non credevo fino in fondo a quello che pregavo. Arrivai a casa, era quasi mezzanotte, e non mi sarei mai aspettato di trovare una situazione cambiata. Notai, tutti dormivano, notai sulla tavola un biglietto dove mi siedo io a pranzo. Un bellissimo biglietto di mia moglie che mi diceva che era dispiaciuta per quello che era successo e voleva ricominciare a credere nel nostro matrimonio. Ho visto la mano di Cristo sopra di me che mi diceva vai avanti, non mollare. Ho visto la sua grazia. Io avevo parlato male di lui e lui era proprio accanto a me. E c'è una parte bella quando Cristo ti umilia. Vedi la sua deità. Vedi Dio vicino a te. Non sei più solo, Dio è vicino a te. Lui era nel pieno controllo della situazione e io non capivo. Lui doveva salvare la vita di mia moglie e aveva bisogno di me. E quella sera mi sono sentito piccolo. Ho visto la grandezza di Cristo, Gesù è Dio e fa le cose impossibili. Quella sera, secondo i miei ragionamenti, avrei trovato un'altra lettera, una lettera per andare dall'avvocato. Ma Dio cambiò le cose. Pietro e gli altri non capirono fino a questo momento. E in questo momento capiscono cos'è anche il perdono di Cristo. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Dio li aveva scelti al servizio ed essi accettarono. E vediamo l'ultimo aspetto della chiamata. Lasciano ogni cosa per Cristo. Versetto 11 dice, ed essi tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Notiamo che Pietro e gli altri fanno 3 cose adesso. Ci sono 3 azioni. La prima cosa che fanno, portano le barche a riva. Si rendono conto della chiamata divina e della grazia che hanno ricevuto e non buttano quello che avevano prima. Lo portano a riva. La seconda azione, non pensano minimamente al bottino, la più grande pesca che avrebbero mai potuto immaginare. Quando avranno desiderato una pesca del genere, eppure non pensano alla pesca. Avevano Dio vicino a loro e non c'è ricchezza superiore ad avere Cristo vicino a te. La terza azione che fanno è seguire Cristo. Ora i pescatori avevano capito la lezione, erano tornati a pescare, ma adesso avevano capito ed ora avevano veramente lasciato tutto per seguire Cristo. Prima di seguire Cristo devi lasciare ogni cosa. Non puoi seguire Cristo e seguire altre cose di questo mondo. Simone e gli altri lasciarono ogni cosa, ci dice il versetto, e lo seguirono. Matteo ci dice che nessuno può servire 2 padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Per seguire Cristo devi lasciare ogni cosa. Cristo richiede la priorità. Luca 9,62 ci dice: ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Pietro aveva voltato come gli altri lo sguardo indietro, era tornato a pescare. Da questo momento Pietro non sarebbe più tornato a pescare finché Gesù fosse in vita. E non tutti, e l'avrebbe seguito a tempo pieno, e non tutti siamo chiamati a seguire Cristo a tempo pieno. Qualsiasi cosa però che Cristo ti chiede di fare, devi lasciare tutto e mettere Cristo al primo posto. Devi portare la tua barca a riva e lasciarla lì. Se sei chiamato a servire come evangelizzatore, missionario, pastore, diacono, che ne so, come sostenitore, qualsiasi cosa la devi fare per Cristo. Ma lo puoi fare solo se ubbidisci a Cristo e riconosci chi è Cristo, riconosci la deità di Cristo. Le barche furono portate a riva, le barche erano tutto ciò che avevano questi pescatori, e da quel momento quelle barche sarebbero servite a Gesù per andare a spostarsi da una parte all'altra per predicare per il regno dei cieli. I discepoli erano uomini come noi, non erano diversi da noi, e la trasformazione è una crescita continua, non si può fermare. Puoi avere delle cadute, ma devi continuare. La trasformazione continua. E quella di Pietro non avvenne in un istante, continuò per tutta la sua vita. I primi discepoli avevano avuto numerose cadute in questi 3 anni. Sarebbero stati ancora increduli. Avrebbero dovuto sperimentare e ripetere la stessa lezione fino alla fine dei loro giorni. Gesù operò con tanta pazienza, continuamente con loro nei primi 3 anni di vita. Fece tanti miracoli per i discepoli, quando nella barca avvenne la tempesta, quando Gesù sfamò con 5 pani e 2 pesci 5.000 persone e avanzarono 12 ceste, il numero dei discepoli. Dovevano ripetere la lezione, avevano Dio vicino a loro. Ogni volta Gesù gli ha dimostrato chi era Lui. Poteva fare tutto, ogni cosa. Invece Pietro e gli altri erano umani, come noi. E sbagliarono, nonostante seguirono Cristo per tutta la loro vita. Ad esempio litigarono per chi fosse il più grande, prima che Gesù fosse crocifisso. Pietro cadde più di tutti quando rinnegò il Cristo. Ma per dimostrare ancora che chi trasforma le persone è Cristo, vediamo qualcosa di Pietro velocemente. Il personaggio principale in questo paragrafo è Pietro. Chi è Pietro? Abbiamo visto, è un pescatore. È originario di Betsaida, ma poi si trasferisce a Capernaum con la sua famiglia. La vita di Pietro ci viene presentata in 3 stadi. Il primo periodo è un periodo di formazione. In questi anni Pietro impara a conoscere Cristo, impara a conoscere se stesso. Il secondo periodo della vita di Pietro ci viene descritto in Atti, dove Pietro trascina la Chiesa con audacia e fermezza. Opera miracoli, fa un grande discorso nel giorno della Pentecoste, guida la Chiesa a Gerusalemme, ammonisce Anania e Safira, e viene usato per aprire la strada alla chiesa dei pagani, a Cornelio. Il terzo periodo di Pietro, la figura di Pietro scompare un pochettino, la guida della chiesa di Gerusalemme viene affidata a Giacomo, e qui inizia il suo terzo periodo, un periodo in cui l'Apostolo si è riempito di un lavoro umile. Lui scrive le lettere. Pietro lavora nell'ombra della Chiesa per la gloria di Dio e continua a lavorare per la Chiesa fino al suo martirio, dove la tradizione dice che è stato crocifisso a testa in giù. nello stesso periodo in cui fu decapitato Paolo. Ci avviciniamo alle conclusioni guardando ancora Pietro, circa 3 anni dopo di questo miracolo. Vi ricordate cosa avvenne quando Gesù risorse? Vi chiedo gentilmente di andare in un altro brano, se possiamo andare in Giovanni, capitolo 21, e leggere dal versetto 3 al versetto 8. Giovanni 21, dal versetto 3 al versetto 8. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli, però, non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti dalla terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Gesù si era già presentato ai 12. E cosa succede? Simone è sempre il capobanda. Dice: vado a pescare. Ancora una volta Pietro, dopo la sua caduta, la sua carne aveva visto il Cristo risorto. Cosa fa? Torna a pescare. Torna alle cose che faceva prima. Pietro è in un pieno combattimento spirituale. Finora erano stati vicino a Cristo, fianco a fianco. Adesso Cristo stava partendo definitivamente per il cielo e lui l'aveva tradito e si sentiva escluso dal regno dei cieli. Adesso torna a pescare. E il versetto ci dice che con lui andarono tutti. Tutti erano confusi ancora. Notiamo che questa notte, come per l'altra, non presero nulla. Che strana coincidenza. Anche questa notte non pescarono nulla. Gesù gli dice: avete del pesce? Questi gli dicono di no. E Gesù risponde: gettate la rete, come abbiamo visto, e succede un altro miracolo. Non riescono più a tirarla su questa rete per il gran numero di pesci. Nonostante già mattina loro buttano la rete, anche questo è un miracolo. Probabilmente tutti avranno pensato il Signore, ma qui ci dice che solo Giovanni ci dice è il Signore. Poi sappiamo che Gesù inizia un discorso e dice a Pietro, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Pietro, mi ami più di questi? E per 3 volte ripete queste cose. Pietro venne ristabilito da Gesù nello stesso modo in cui era stato chiamato, tramite la pesca. Ma Pietro era un vero credente, era umile e amava il Signore. E come Pietro, allo stesso modo, il Signore lavora anche con noi, non ci abbandona, perché sa che siamo incapaci di cambiare con le nostre forze. Solo Lui può trasformare le nostre vite. E come abbiamo visto, può farlo se siamo umili e ci facciamo trasformare da Lui. Caro credente, sei stato scelto da Cristo non solo per la tua salvezza, ma per servirlo per le cose del suo regno. Sei al suo servizio ora. Se Gesù è il tuo Signore, Egli è il tuo padrone. Fatti trasformare da Cristo. Ubbidisci alla parola di Cristo. Riconosci la deità di Cristo. Lascia tutto e segui Cristo. È una lezione che dovrai ripetere tante volte fino alla fine dei tuoi giorni. quali sono le cose che devi ancora portare a riva per seguire Cristo? Preghiamo. Signore, questa mattina vogliamo ancora ringraziarti per la tua parola, Signore. Anche quest'oggi hai umiliato i nostri cuori. Ci hai mostrato la durezza dei nostri cuori, Signore, quanta piccola considerazione abbiamo di te e le cose impossibili che tu, Signore, puoi operare nelle nostre vite. Tante volte dimentichiamo quello che tu già hai fatto nelle nostre vite. E Signore, questa mattina abbiamo letto come tu trasformi le persone e come trasformerai ancora ognuno di noi. E la mia preghiera per questa Chiesa, per noi tutti oggi, è: Signore, dacci la capacità di comprendere quest'alta chiamata che ci hai rivolto, come usi delle persone indegne come noi per il tuo regno, Signore. Aiutaci a perseverare, aiutaci a ubbidirti, a riconoscere la tua deità veramente, Signore, e a poterci inginocchiare a te, Signore, ringraziandoti per la grazia, per il perdono e togliendo tutto ciò, sbarazzandoci di tutto ciò che ci separa da te, mettendoti al primo posto. È veramente difficile, Signore, ma ti chiediamo di cambiare le nostre vite, i nostri cuori, e che il tuo Santo Spirito, Signore, ci possa rendere capaci. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.